Buongiorno e benvenuti al terzo capitolo del nostro corso di bioetica. Il capitolo si intitola Bioetica cattolica e bioetica laica. Ho diviso questo capitolo in due parti: che cos'è la bioetica cattolica, che cos'è la bioetica laica, e farò anche una premessa e alcune valutazioni. Partiamo subito dalla premessa. E la premessa è questa. Senza dimenticare il monito di Pizzuti, secondo il quale si dovrebbero ipotizzare tante bioetiche quante sono le etiche, in bioetica troviamo due grandi modelli teorici che si riferiscono a due diverse concezioni della vita umana. Un modello di matrice religiosa, rappresentato dalla bioetica cattolica, centrata sul concetto di dignità della persona come valore fondante e di conseguenza sulla sacralità della vita. E l'altro modello è di matrice laica, ed è rappresentato dalla nozione di qualità della vita come valore basilare dell'esistenza umana. La diversità principale tra i due sistemi riguarda il fondamento etico, ossia la visione di uomo e di verità morale da porre alla base delle singole questioni bioetiche. È evidente quindi che questa differenza comporti anche modi antitetici di porsi di fronte alle problematiche esistenziali della persona, come pure volte anche alla cura e all'assistenza. Nel contesto societario attuale, tra i due modelli sembra esserci una forte e a volte capziosa contrapposizione. Si ha l'impressione che la cultura laica non solo fatichi a confrontarsi con le istanze di tipo religioso, ma tenti di rivendicare a sé il monopolio della razionalità e della ragionevolezza. Eppure l'Enciclopedia di Bioetica sottolinea l'essenziale contributo offerto dalle tradizioni religiose alla costruzione della bioetica. Scrive: il ricorso alle grandi religioni ci appare del tutto giustificato, qualora considerassimo l'interesse che hanno abitualmente portato all'arte del guarire e la loro preoccupazione di elevare eticamente e spiritualmente lo standard dei sanitari. L'etica, in quanto disposizione interiore e virtù del sanitario, ha profonde radici religiose e trae da esse forti impulsi. La bioetica, in quanto tale, non è né cattolica né laica, ma è unicamente una branca dell'etica, come abbiamo visto in precedenza, una branca dell'etica che si interroga sulle problematiche inerenti la ricerca, la cura e l'assistenza. Ma visto l'attualità del dibattito, questo corso non poteva tralasciare l'argomento. E non avendo la possibilità di offrire un sistematico approfondimento, ci limiteremo unicamente a qualche accenno di sintesi. Iniziamo dalla bioetica cattolica della sacralità della vita. La bioetica cattolica, cioè l'insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica, che pone a fondamento la Sacra Scrittura, la tradizione, la dottrina e i documenti del Magistero, oltre alla ragione e la filosofia, la bioetica cattolica ha come fondamento assoluto, universale e irrinunciabile, la dignità e la sacralità della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Questa persuasione si fonda sulla creaturalità dell'uomo, Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2319. Ogni persona è stata voluta da Dio per se stessa ad immagine e somiglianza del Dio vivente e santo. Un'essenza questa che offre all'uomo la più alta dignità rispetto alle creature terrene e rende la vita di ogni persona non disponibile a nessuna situazione o atto che può nuocere o sopprimerla, sia nella fase iniziale, ad esempio con la pratica dell'aborto, o nella fase terminale, con la sospensione dell'alimentazione e della idratazione artificiale, con l'eutanasia o con il suicidio consapevole. I primi capitoli del libro della Genesi presentano l'uomo come l'unica creatura amata da Dio per se stessa, mentre le altre forme di vita sono ordinate al suo sviluppo e alla sua prosperità. Dunque, ogni creatura terrestre è finalizzata unicamente al bene della persona, mentre questa non può essere trasformata in strumento da parte di nessuno. Tutta la Sacra Scrittura presenta l'uomo, nonostante la sua fragilità, al vertice della creazione e superiore a tutte le creature, inferiore unicamente agli spiriti celesti. Perché l'uomo con la sua intelligenza può scrutare, dominare e trasformare l'universo. Con la sua libera volontà può soggettare a sé le creature. Attraverso i suoi sensi può gustare la bellezza e l'armonia delle cose. Per mezzo della sua mano può trasformare la realtà fisica in ciò che pensa. E per la Sacra Scrittura la realizzazione e la felicità dell'uomo stanno nella partecipazione alla vita stessa del Creatore. Quindi, per la grandezza che l'uomo possiede agli occhi di Dio, ogni vita, anche quella con grave handicap fisico, ritardo mentale, o magari vissuta in stato vegetativo permanente, ogni vita è sempre un grande valore e come tale un bene sul quale solo il Creatore può deciderne la conclusione. Questo concetto è stato chiaramente ribadito dalla Congregazione della Dottrina della Fede quando ha affermato: solo Dio è il Signore della vita, dal suo inizio al suo fine. Nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. E ancora, San Giovanni Paolo II, nella Evangelium Vitae, al numero 39, aggiungeva: di questa vita Dio è l'unico Signore, l'uomo non può disporne. Principi che implicano in positivo la norma dell'accoglienza e del rispetto e in negativo il rifiuto della sua menomazione e soppressione. Per quanto riguarda poi il rapporto con la scienza e la ricerca, così possiamo riassumere la posizione della Chiesa tratta dalla introduzione alla Domum Vitae, dove si afferma: la scienza e la tecnica richiedono per loro intrinseco significato il rispetto incondizionato dei criteri fondamentali della moralità. Debbono essere, cioè, al servizio della persona, dei suoi diritti inalienabili e del suo bene vero e integrale, secondo il progetto e la volontà di Dio. Con mille sollecitazioni per un'etica pienamente intesa, condivisa e praticata, rispettosa e conscia del valore dell'uomo nella sua globalità, la Chiesa Cattolica ha sempre fatto sentire la sua voce. Soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa si è aperta al dialogo e all'interscambio col mondo contemporaneo, consapevole di poter offrire un contributo essenziale alla salvezza dell'uomo, arricchendosi a sua volta in questo confronto. Papa Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco varie volte hanno dichiarato necessario il contributo di tutti indistintamente, laici e cristiani, credenti o non, società civile e confessionale, per integrare e moltiplicare le risorse umane, le sole adattabili e rinnovabili anche nelle circostanze più drammatiche e imprevedibili. Per questo, con spiccata sensibilità, ma anche con ponderazione, la Chiesa Cattolica invita al dialogo rispettoso con quanti possono partire con presupposti diversi, ma sono disponibili alla ricerca di orientamenti e di soluzioni che risultano rispettosi dei valori umani fondamentali. Tutto questo è ben riassunto da San Giovanni Paolo II quando affermò nella Evangelium Vitae: dobbiamo promuovere un confronto serio e approfondito con tutti, anche con i non credenti, sui problemi fondamentali della vita umana, nei luoghi di elaborazione del pensiero, come nei diversi ambiti professionali e là dove si snoda quotidianamente l'esistenza di ciascuno. Questo era il numero 95 di Evangelium Vitae. Passiamo al secondo modello presente nel nostro contesto societario ed è la bioetica laica della qualità della vita. Interessante per chiarire il concetto di laicità questa definizione proposta da Abbagnano. Abbagnano scrive: in senso debole, la laicità indica un atteggiamento critico e antidogmatico, che partendo dal presupposto secondo cui non si può pretendere di possedere la verità più di quanto ogni altro possa pretendere, si ispira ai valori del pluralismo, della libertà e della tolleranza, e quindi al principio dell'autonomia reciproca fra tutte le attività umane. In senso forte, la laicità indica la dottrina di coloro che non si limitano a una generica adesione ai valori dello spirito critico e della tolleranza, ma ragionano indipendentemente dall'ipotesi di Dio. Nel campo laico troviamo varie impostazioni che primariamente riguardano la distinzione tra vita biologica e vita umana e il concetto che la vita, non essendo un dato metafisico, è connotata prevalentemente dalla caratteristica della qualità, come ricordato dal filosofo Seneca, che diceva: non è un bene vivere, ma il viver bene, e da Mill, che affermava su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è sovrano. Dunque, non è la vita in quanto tale, o l'espressione di una volontà divina, ad essere importante, ma la sua qualità. La sua qualità che si trasforma in conseguenza di vari fattori. Perciò, in determinate situazioni, può anche essere interrotta. Il suo valore non è intrinseco, ma dipende dalle modalità in cui è vissuta, per cui è la qualità a determinarne il valore. E allora evidenziamo brevemente le principali proposizioni di questa visione. La prima, la disponibilità della vita in rapporto alla sua qualità. Di conseguenza non esistono limiti pregiudiziali alla volontà di autodeterminazione e di automanipolazione. Secondo, l'autonomia decisionale dell'uomo nello scegliere come vivere e come morire rispetto agli ordini sacri o profani precostituiti. La responsabilità è personale e non è delegabile ad altri. Da qui il rifiuto del paternalismo medico e il diritto di accettare o di rifiutare le cure dopo una opportuna informazione. Terzo, l'assenza di divieti assoluti nella società, come pure di concezioni morali valide per tutti e in ogni tempo. E le conclusioni a cui si giunge sono sempre provvisorie e soggettive. Quarto, il differente valore qualitativo delle vite, giungendo alle posizioni radicali di alcuni emblematici autori dell'odierno dibattito culturale. Per Singer, come abbiamo già visto in precedenza, ad esempio, le persone si dividono in tre categorie. Primo, gli esseri autocoscienti, cioè gli adulti in grado di intendere e di volere, ma anche alcuni animali con un certo grado di razionalità e di autocoscienza, esempio i gorilla e i scimpanzé. Per questi è valido il rispetto dell'autonomia. Secondo, gli esseri coscienti, animali, feti, neonati, persone con disabilità o patologie mentali, nel confronto dei quali si pone il problema della massimizzazione del piacere e della minimizzazione della sofferenza. Terzo, gli esseri non coscienti, embrioni, neonati anencefalici, persone in stato vegetativo persistente, di fronte ai quali non si pongono problemi etici e morali, dato che essi non vivranno mai una degna qualità di vita. Di conseguenza, la loro soppressione risulta moralmente accettabile. In questa visione, come potete notare, è assente il concetto di natura, che mostra che l'uomo non si dona da solo la vita, ma è soggetto a leggi di valenza biologica e morale. Alla cosiddetta legge naturale si è sostituita l'idea che l'uomo costruisce liberamente se stesso e di conseguenza non è vincolato da nessun limite. Questo modello attribuisce inoltre grande valore al progresso scientifico e tecnologico, indipendentemente dai valori che potrebbero essere compromessi o sacrificati. E come conclusione e riassunto di quello che abbiamo detto fin qui, leggiamo un passaggio del Manifesto di Bioetica Laica, che afferma: la visione laica vede nel progresso della conoscenza la fonte principale del progresso dell'umanità, perché è soprattutto dalla conoscenza che deriva la diminuzione della sofferenza. Ogni limitazione alla ricerca scientifica, imposta nel nome dei pregiudizi che questa potrebbe comportare per l'uomo, equivale in realtà a perpetuare sofferenze che potrebbero essere evitate. E prima di concludere, facciamo alcune valutazioni. Come abbiamo potuto constatare, la bioetica laica dedica grande attenzione al concetto di qualità della vita, soprattutto di fronte al dolore e alla sofferenza. Ma il concetto richiede alcune riflessioni. La dicitura qualità della vita, voi sapete, è d'uso comune, coinvolgendo la sfera societaria e personale, estendendosi dalla salute al desiderio di autodeterminazione. Indicativa per comprendere l'odierna percezione della qualità della vita è l'irrealistica definizione di salute proposta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che afferma: La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo assenza di malattia e di infermità. E subito fa seguito un'ambigua concretizzazione. Lo stato di benessere fisico-mentale è necessario per vivere una vita piacevole, produttiva e ricca di significato. È opportuno sottolineare, secondo me, per superare il rischio dell'utopia, che a nessuno sarà possibile realizzare contemporaneamente tutte le mete privilegiate dalla società, come pure tutti i vari tipi di benessere che sono stati proposti da questa definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perciò in pochi, se dovessimo assumere come riferimento esistenziale questa espressione dell'OMS, riuscirebbero a programmare una vita piacevole, produttiva e ricca di significati. E questo ci fa affermare che la qualità della vita percepita unicamente in termini di beni, di efficacia e di piacere, contrasta con il concetto di sacralità della vita. Perché colui che non raggiunge un livello minimo o affronta situazioni di completa compromissione, senza magari possibilità di recupero, smarrirebbe totalmente il significato dell'esistenza. E allora mi chiedo, come considerare gli handicappati gravi o mentali, gli affetti di Alzheimer, i malati terminali o quelli in stato vegetativo persistente? E la visione che esalta primariamente la qualità della vita è rischiosa nella sanità e nel sociosanitario, dato che valorizza unicamente la porzione di esistenza riferibile alla materialità, tralasciando la dimensione dei sensi, cioè le relazioni affettive, l'amore, l'amicizia, la mutualità e la solidarietà, e l'aspetto spirituale. È quindi opportuno identificare parametri alternativi per definire una degna qualità di vita. Perché ci può essere una degna qualità di vita anche se immersa nel dolore. E una degna qualità di vita può essere raggiunta anche dal sofferente e dal malato grave. E questa coincide con il livello di adattamento alle limitazioni esistenziali, con l'accoglienza positiva delle trasformazioni che la patologia comporta, con il significato attribuito a quel determinato periodo della vita. Secondo me l'errore fondamentale sta nel coniugare il parametro di qualità con il concetto di salute, dimenticando che la malattia, la disabilità e le difficoltà sono parti costitutivi del DNA di ogni persona. E per quanti sforzi si faranno, sarà impossibile debellare totalmente l'infermità e allontanare la morte, l'unica certezza di ogni uomo. È opportuno quindi riscoprire e riappropriarsi della cultura della malattia, che dia senso al soffrire e valori di esperienza umana anche al morire. L'esasperazione del concetto di qualità potrebbe anche diffondere subdolamente un clima culturale di morte, oltre che un messaggio ambiguo. E il messaggio è questo: le condizioni di terminalità o di fragilità grave ed invalidante non sono conciliabili con un'esistenza degna di essere vissuta. Di conseguenza la vita di molti rischia di trasformarsi, come ricordato da Melazzini, in una patente a punti. Oggi, afferma Melazzini, La vita è come una patente a punti. Se perdi qualche funzione ti scalano i primi punti. A un certo punto, se perdi molte funzioni, finisci il credito e ti tolgono la patente di persona. Ma chi possiede esperienza di vita ospedaliera ben sa che nessun sofferente, quando gli sono offerte accettabili condizioni di assistenza e di affetto, chiede di morire. Ma oggi alcuni malati disabili devono quasi implorare di poter essere liberi di vivere. Pensiamo ad esempio all'enorme iter burocratico, il più delle volte disumano, da percorrere per usufruire di interventi essenziali vitali. Il sofferente grave chiede di essere libero di vivere. E tutti in teoria siamo d'accordo. Ma chi lo assiste? Chi lo porta in giro? Chi lo sostiene economicamente? Attualmente in Italia, nonostante le tutele costituzionali e le molteplici leggi, centinaia di malati e di disabili devono implorare di poter essere liberi di vivere, non essendo adeguatamente sorretti dallo Stato e dalla società civile. Ecco allora l'appello ad impegnare le energie e le risorse a favore della vita, che è la finalità ultima dell'arte medica. Di fronte alla drammaticità di alcune situazioni esistenziali e tematiche bioetiche, ragionare in termini di scontro confessionale è veramente fuorviante. Inoltre, secondo Sgreccia, la contrapposizione tra bioetica cattolica e bioetica laica è stata sviluppata in buona misura artificiosamente. È una polemica, dice Sgreccia, di alcuni centri e studiosi per contrapporre a una visione aperta e rispettosa delle scelte di tutti, quale sarebbe quella laica, la visione cattolica, indicata come chiusa e intollerante, inaccettabile in una società pluralistica e eterogenea come la nostra. E Sgreggia conclude: l'opposizione tra bioetica cattolica e bioetica laica è dunque fuorviante e fittizia. Io credo che unicamente un costante e reale confronto tra i vari modelli valoriali, oltre che mostrarsi positivo e propositivo alla società civile, potrà evitare le prevaricazioni di alcune correnti ideologiche, consentendo di collocare nella giusta prospettiva i vari problemi che la scienza e la sanità devono affrontare al loro interno. E concludo con una provocazione finale. La clausola etsi deus non daretur, posta alla base del pensiero laico, escludendo a priori dal dibattito bioetico le prospettive che fanno riferimento ai valori proposti dalla religione cattolica. Questa clausola non è una clausola antipluralistica? Grazie a tutti dell'attenzione e alla prossima.